Dunque, abbiamo sentito diverse valutazioni sull'impresa di Fiume. Abbiamo cercato di delineare un po' le tappe, le diverse stagioni dell'impresa di Fiume, dimostrare come dentro questa impresa siano confluiti tanti filoni, in larga misura eterogenei, ma uniti da alcune esigenze, l'esigenza di novità, fondamentalmente, di fare qualcosa di diverso, di nuovo e di rottura. Dentro le quali sta anche certamente il patriottismo tradizionale, ma ripensato in maniera diversa, stanno anche tanti altri filoni. Potremmo dire dall'estrema destra all'estrema sinistra in un certo senso, dai sostenitori dell'ordine, del ritorno all'ordine di sondiniana memoria, i nazionalisti, fino agli eversori, alla Keller, eversori rivoluzionari, ma non in senso marxista. Cerchiamo di tirare qualche bilancio, qualche riflessione conclusiva. Allora, prima domanda che ci poniamo. Alla fin fine, D'Annunzio è andato a Fiume per ottenere l'annessione di Fiume all'Italia. Bene, è stata decisiva questa sua azione per l'annessione di Fiume all'Italia? Probabilmente sì, ma in una maniera diversa da quanto previsto, dallo stesso D'Annunzio. È un tipico caso di eterogenesi dei fini. Si fa un'iniziativa e in realtà quello che accade è completamente diverso, ma va bene lo stesso. D'Annunzio cosa voleva? D'Annunzio voleva forzare la mano sia il governo italiano che gli alleati per ottenere l'annessione immediata di Fiume. Questo non lo ottiene assolutamente. Favorisce esattamente il contrario. Favorisce il temporeggiamento del governo italiano. Perché tanto con D'Annunzio Fiume, anche se un ribelle, Fiume è comunque sotto controllo italiano, come tutti gli altri territori rivendicati alla conferenza della pace. E quindi si può tirare in lungo, senza danni. E quindi si temporeggia e si aspettano tempi migliori. I tempi migliori arrivano quando Wilson se ne va, inglesi e francesi si stufano di sostenere la Jugoslavia, ed ecco che l'Italia è in grado di far valere tutto il suo peso di grande potenza e di arrivare alla palla. Rapallo fondamentalmente è la resa della Jugoslavia, no? La quale certo ottiene la Dalmazia, che all'Italia è stata promessa dal patto di Londra, ma della quale la Dalmazia onestamente non sapeva, l'Italia non sapeva cosa farsene. Era un po' un sogno della Marina, ma non degli altri, ecco. L'Italia ottiene la città di Zara, che è l'unica maggioranza italiana. E in cambio la Jugoslavia molla su tutto. Come anche Mussolini ha capito, e D'Annunzio tragicamente no, la creazione dello Stato libero è semplicemente una tappa intermedia, perché la Jugoslavia non è in grado di rinunciare formalmente a Fiume dandola all'Italia. C'è bisogno di un po' di cassa di compensazione che durerà pochissimo. E quindi sì, la presenza di D'Annunzio a Fiume è stata importante, è stata strategicamente importante, anche se in maniera assolutamente opposta a quella che lui pensava. Altra domanda che in tanti sono posti in un secolo che è passato da quegli anni, è stata molto spesso ripresa durante quest'anno, durante il centenario. L'anno scorso e quest'anno. D'Annunzio ha aperto la strada al fascismo? Qualche risposta l'avete sentita ieri, dovremmo dire no, perlomeno non direttamente, nel senso che le traiettorie del d'annunzianesimo e del fascismo erano abbastanza diverse. Su alcuni episodi, su alcuni aspetti non secondari, come la concezione dello Stato, ad esempio, erano radicalmente diversi. Però D'Annunzio è stato uno dei complici volonterosi dell'assassinio dello Stato liberale. E lo Stato liberale, quando è imploso, come sapete, ha aperto un enorme vuoto di potere che è stato riempito dal fascismo. Allo stesso modo, D'Annunzio, con la sua impresa e col fallimento della prima parte della sua impresa, cioè il tentativo di eversione nazionalista, ecco, di pronunciamento nazionalista, ha mostrato anche un'altra cosa. E ci ha mostrato i limiti della tradizionale eversione nazionalista, quella dei generali, quella della Trento e Trieste, quella dei nazionalisti, i quali non ce la fanno a dare lo scossone allo Stato liberale, perché lo Stato liberale nei loro confronti è in grado di reggere. Ma apre dei varchi, indebolisce, non è l'unica, ci sono altre vicende che concorrono, come sapete, a indebolire lo Stato liberale. Il biennio rosso, e la crisi stessa dello Stato, della dirigenza liberale che non è in grado di gestire le masse, no? Fenomeni abbastanza complessi. Ma certamente lo scossone che D'Annunzio infligge è forte, e l'alternativa nazionalista ormai esaurita, un'alternativa alla Sonnino o alla Giuliati per capirsi, non si riesce più a materializzare. C'è spazio per una novità, per un protagonista diverso, per un altro protagonista di quella che molti chiamano la rivoluzione nazionale, e questo sarà il fascismo. Il danunzianesimo lascia un'eredità, che è un'eredità pesante, un'eredità importante, potete scegliere l'aggettivo a seconda delle vostre preferenze. Era un'eredità fatta di simboli, la vittoria mutilata prima di tutto. Guardate la singolarità di questo mito. Vittoria mutilata vuol dire l'Italia è stata costretta a rinunciare a Dalmazia. Vittoria mutilata sarà uno dei grandi miti del fascismo, in cui verrà insegnato a cantare a tutti i Balilla, Dalmazia, Dalmazia, cosa importa se si muore, eccetera, eccetera. Ma Mussolini ha approvato il Trattato di Rapallo, ha accettato tranquillamente la rinuncia a Dalmazia e poi accelera sullo sgombro della zona di occupazione. E quando, come vedremo, rispunteranno dei contenziosi con la Jugoslavia, non sarà per la questione dalmata, sarà per l'Albania, quindi per un problema completamente diverso. Però il mito rimane. Come rimangono tantissimi altri simboli, no? I simboli tipici appunto del dannunzianesimo, il Hanoi, lei alala, come rimangono i linguaggi, il linguaggio della retorica nazionalista dannunziana, della nuova retorica nazionalista dannunziana, che parla delle glorie di Roma, ma parla in termini diversi rispetto al passato, molto più coinvolgenti. Come rimangono le novità fortissime a livello di comunicazione politica? Voi sapete che D'Annunzio è un grande inventore. D'Annunzio ha inventato la mistica della patria. D'Annunzio è uno dei grandi inventori della nuova politica, o perlomeno uno di coloro che lo portano ai limiti superiori, quasi al sublime, potremmo dire, no? D'Annunzio inventa il finto colloquio con la folla, riesce a coinvolgere le masse, cosa che gli oratori precedenti difficilmente erano riusciti, o non ci avevano nemmeno provato, i liberali, oppure erano limitati a una comunicazione monodirezionale come i sindacalisti, i socialisti durante i grandi comizi. D'Annunzio non vuole persuadere nessuno, ma D'Annunzio ha la capacità, con il suo dialogo con la folla radunata sotto il suo balcone, di tirare dentro l'interlocutore attraverso domande retoriche, attraverso appunto sollecitazioni all'opinione della folla. È un coinvolgimento fittizio, perché la folla non fa altro che rispondere sì, certo, sempre con te, evviva, no? Però si sente tirata dentro ad un processo comune. Si sente tirata dentro, potremmo dire, a un rito comune, no? Di cui D'Annunzio è il sacerdote, ma di cui gli altri non sono soltanto partecipi passivi, sono coinvolti. Altri imiteranno questo tipo di tecnica comunicativa molto moderna, che sarà la stessa tecnica di Mussolini, sarà la stessa tecnica di Hitler, con livelli diversi, con retroterra culturale diversi, ma certamente con una fortissima imitazione di questo nuovo ruolo del leader carismatico che si mette in gioco uno dentro la folla. Non è lontano, è uno di loro. È uno di loro che quindi può dire parlo a nome vostro, parlo assieme a voi, anzi, voi parlate con me, parlate attraverso di me. Ecco, tutta questa eredità importante, anche contraddittoria, del dannunzianesimo viene fatta proprio dal fascismo. Mussolini ha questa grande capacità di attendere e in qualche modo sollecitare l'affondamento di D'Annunzio come concorrente, di prendere il suo posto, di diventare lui il leader delle versione o rivoluzione, come volete chiamarla, nazionale, ma di assumere anche tutto l'enorme patrimonio mitico-culturale e di linguaggio, di entusiasmo del dannunzianesimo, pur all'interno di un progetto largamente diverso, come diceva il collega parlato ieri, con un progetto che a partire dal 20 non è un progetto rivoluzionario, eversivo, è un progetto di difesa del potere, non del potere dello Stato, ma di difesa di poteri forti, e che poi mette capo alla creazione di un regime forte, di un regime autoritario, dittatoriale, addirittura totalitario, ma il cui linguaggio, la cui potremmo dire impalcatura concettuale per molti versi, la cui buccia, ecco, se volete, il cui guscio è fornito dal dannunzianesimo. Ecco quindi che si crea un nesso inscindibile che viene posto dal fascismo stesso tra fascismo e dannunzianesimo. e che poi si trasmette ai posteri, per cui D'Annunzio e Mussolini vengono visti l'uno come continuatore dell'altro. In certo senso lo sono, ma in altri sensi no. Ma questa immagine semplificata, no? Questo duetto viene perpetuato nelle letture correnti da parte politica e anche da parte della larga parte della storiografia fino a pochi anni fa, potremmo dire. E questo comporta una serie di semplificazioni dal punto di vista interrogativo, dal punto di vista interpretativo, che negli ultimi anni sono state abbastanza sciolte, dando a ciascuno ciò che è suo, che non vuol dire soltanto distribuendo meriti e colpe, perché poi ci sono le opinioni personali, ma cercando di capire cos'è di D'Annunzio, cos'è di Mussolini e cos'è stato poi del fascismo che ha in qualche modo divorato il d'annunzianesimo.